Carmen Zammataro
e Mario Calvagno.
Con noi in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Francesco.
Ciao Carmen, ciao Mario, e un saluto a tutti quelli che ci seguono.
Grazie, grazie. Con Francesco Mosca facciamo una breve recensione del numero di novembre 2023 della rivista.
Sì, il tuo editoriale ha per titolo Scienza per la pace e per le donne, giornata internazionale della scienza per la pace e lo sviluppo, 10 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 25 novembre. Due temi molto importanti, soprattutto in questo periodo. In che modo li hai affrontati, Francesco?
Ma io do proprio un inizio così, quasi con un grido, no? Bisogno di pace e di sviluppo. E dico che questo ancora oggi il grido di milioni di persone che vivono questa tristissima realtà della guerra. C'è la necessità dell'aiuto anche della scienza per una pandemia che sembrava debellata, ma che sta piano piano forse riaffiorando, si spera di no. I cambiamenti climatici che spingono tutti i paesi a investire per economie sempre più ecologiche.
Sì.
E diciamo che nel 2001 l'UNESCO fu lungimirante quando istituì il 10 novembre come una giornata internazionale della scienza per la pace e lo sviluppo. Con lo scopo di questa giornata era appunto di sottolineare tre aspetti fondamentali, cioè il ruolo significativo della scienza nella società, e ce ne siamo resi conto, la necessità di coinvolgere un pubblico molto più ampio,
sì.
E l'importanza e la rilevanza della scienza nella nostra realtà di vita quotidiana. E quest'anno il tema che è stato proposto è Scienze di base per lo sviluppo sostenibile, un'opportunità unica per capire che attraverso una comprensione di base della natura le azioni intraprese saranno più efficaci. Tanto è vero che Audrey Azoulay, direttrice generale dell'UNESCO, afferma che emerge dai dati statistici che solo un ricercatore su tre è una donna, e dice per questo motivo questa è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura si sta impegnando per far entrare più ragazze e donne nei settori scientifici. In questo periodo decisivo di sconvolgimenti climatici, sostenere lo sviluppo scientifico non è più un'opzione, ma è una vera e propria necessità. E penso a quello che è stato il grande contributo che le donne hanno dato alla società, ricevendolo purtroppo in cambio isolamento ed emarginazione. E noi come Chiesa Avventista diciamo no a ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti delle donne col progetto End It Now. Quest'anno lo slogan adottato è appunto lupi in vesti da pecore, una frase biblica che si applica purtroppo anche in alcune famiglie cristiane.
Sì, purtroppo sì. Generosità e fiducia, diffondere il bene senza riserve è l'articolo nella rubrica Una parola per oggi, dedicata ancora al libro biblico del Coeletto Ecclesiaste. Questo mese è scritto da Anna Maria Antonietta Riviello, direttrice Dipartimento di Lingua, Arte e Cultura Italiana, il DICAI, presso l'Istituto Avventista Villa Aurora di Firenze. In che modo il brano dell'Ecclesiaste preso in considerazione affronta il tema del bene, Francesco?
Ah, diciamo che l'autrice inizia in un modo molto simpatico, parlando proprio della sua esperienza personale. Infatti prendo proprio una citazione: sono nato in una famiglia contadina, fin da piccolo ho visto i miei nonni e mio padre coltivare la terra, curare le piantine affinché diventassero grandi e portassero frutto. La raccolta dei frutti era l'obiettivo finale, animava ogni gesto, ogni fatica. E quindi dico, come dice anche lei, si usa spesso l'esempio del lavoro del contadino per insegnare ai bambini, agli adolescenti e anche ai giovani a fare bene i propri piani, investire nell'educazione, nella formazione, essere come una formica e non come la cicala, come si dice, no? A seminare per raccogliere i frutti al loro tempo. E viene citato anche questo testo dell'Apostolo Paolo di Seconda Corinzi 9:6, dove l'Apostolo afferma: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Però d'altro canto c'è anche il testo di Ecclesiaste 11:1, dove leggiamo: getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Ma dice di che si tratta? E l'autore di queste parole invita ad adottare una prospettiva di generosità e di fiducia negli altri e di non pensare solo a noi stessi. L'atto di gettare il pane sulle acque può essere appunto interpretato come un atto di bontà, di dare senza riserve e di seminare senza aspettarsi forzatamente qualcosa in cambio. Ci incoraggia a tendere una mano a chi è meno fortunato di noi, a essere generosi, entrando in contatto con la nostra essenza umana più profonda. E quindi gettare il pane sulle acque rappresenta una metafora per diffondere il bene senza riserve. Il pane rappresenta ciò che abbiamo, i nostri doni, le nostre risorse, il nostro tempo. Le acque invece simboleggiano l'incertezza, l'imprevedibilità della vita e delle circostanze. Gettare il pane sulle acque significa fare del bene senza aspettarsi che sia restituito o ricompensato in un modo automatico.
Certo. Beh, nella rubrica Il mondo della Bibbia hai inserito l'articolo di Victor Armenteros, decano della facoltà adventista di teologia della Spagna. Il titolo è Gerusalemme, la città nel primo secolo dell'era cristiana. Ecco, di Gerusalemme, come sappiamo, ci parla anche l'attualità, la stretta attualità. Forse l'articolo può contribuire a comprendere meglio alcuni temi legati a questa città contesa e cosmopolita. Francesco.
Il professor Victor ci presenta un articolo che non proverò neanche a sintetizzare, sono 3 pagine, quindi in poche parole è difficile.
Certo, certo.
Afferma che questa storia di Gerusalemme è molto complessa, dice basta ricordare i suoi rapporti con tantissime popolazioni come gli Assiri, i Babilonesi, i Persiani, i Tolomei, i Seleucidi e soprattutto poi i Romani. E dice questa piccola città di passaggio ha avuto una storia tormentata da tanti conflitti che purtroppo è continuata anche nei secoli successivi fino ad arrivare ad oggi, come dicevi tu, no? E quindi per conoscere la Gerusalemme del primo secolo, dice, della nostra era, lui ci consiglia di avere come punto di riferimento l'anno 70 dell'era volgare, cioè l'anno 70 d.C., che è l'anno della distruzione del Tempio di Gerusalemme. Ecco, questo personaggio apparentemente secondario dà vita a un fenomeno socio-religioso all'interno dell'ebraismo che segnerà il resto della storia, ed è Gesù di Nazareth. Il suo messaggio avrebbe superato i limiti della Palestina, avrebbe raggiunto i confini del mondo. E poi cita le parole del testo di Isaia, del profeta Isaia, capitolo 65, versetto 19, dice: io esulterò a motivo di Gerusalemme. Là non si udranno più voci di pianto né grida di angoscia. E risuonano, se vogliamo, nel testo di Apocalisse, capitolo 21, versetto 4, scritto da Giovanni, quando dice: egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.
Sì, sì.
Non ci sarà più la morte, né il grido, né il dolore, perché le cose di prima sono passate. Ecco, questo ci aiuta un po' a capire che oggi ci sono ancora tutte queste lacrime, e quindi per capire che la certezza di un'altra Gerusalemme, la città della pace per sempre.
Bene, che sia così allora.
È stato con noi in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista. Ciao Francesco, grazie mille.
Ciao Francesco.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao.
Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Ciao, alla prossima.